Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Seconda parte, Voghera, sezione 3. Qualcuno possiede, per grazia speciale data da Dio, il segreto di consolare. Ma la schiera di questi qualcuno, che sono i veri consolatori dei fratelli, è così esigua, così esigua. Si ritrova essa tra i veri santi in terra e fra coloro che hanno molto pianto e molto sofferto, senza divenire acidi sotto l'azione del dolore. Cosa che talora nei meno buoni avviene. Sì, perché il dolore, maestro della vita, migliora i migliori che riconoscono il suo volto e comprendono quale crisma regale sia la sofferenza e quale sia la sorgente che stilla questo crisma, ma rende più aspri, più ribelli, più egoisti, i meno buoni. Vi sono molti aforismi per definire l'uomo, ma io penso che uno dei più esatti è quello che dice: «Dimmi come soffri, come sai soffrire, mostrami che reazioni suscita in te il dolore e ti dirò che uomo sei». Sì, religione, amor di patria, amor di figlia, amor di sposa, amor di madre, virtù sociali, tutto si mostra nella sua vera natura sotto la reazione del dolore. Il vero credente bacia piangendo la croce e se la stringe al cuore dicendo: «Grazie, Signore, di farmi soffrire e di rendermi così simile a te». Il vero patriota soffre virilmente per amore di patria e tanto più questa patria è cagione a lui di dolore, tanto più egli la ama e la serve con un amore perfetto. Il figlio, realmente degno di tal nome, più ama e soffre per coloro da cui trasse la vita e più per loro si sacrifica in olocausto umile e di grande obbedienza, di rispetto, di affetto, senza curarsi se i genitori siano degni di quell'affetto, senza tener conto delle colpe loro che egli vede, ma che non giudica e soprattutto non punisce, perché nel suo vero amore trova il segreto di tutti i perdoni, ossia di tutte le indulgenze. La sposa o il marito, che è realmente il coniuge del compagno, la carne unica con essa, colui che Dio unì e che forza ed evento umano non può, non deve sciogliere, sa trovare in questo suo amore, fiorito in un'ora di fede reciproca e ferito dall'offesa dell'altro, ma che da parte sua non conosce sfiorire, la forza di rispondere con bontà all'altrui malvagità, con fedeltà all'altrui disamore, con virtù a tutte le offese del compagno che calpesta il vincolo sacro ed eterno del sacramento e dell'amore. La madre, il padre, realmente degni di tal nome, non amano più di tutti il figlio che spreme dal loro cuore lacrime di sangue perché è malato nel corpo o devastato nell'anima? Quali sacrifici, Quali somme di amore per contendere un figlio alla morte fisica o strapparlo alla morte morale? Se è vero che un figlio sano, bello, buono, oggetto di orgoglio per i suoi, dà un senso di calma, di fiducia, di riposo, come è pur vero che tutte le industrie, tutti i pensieri, tutti i sacrifici, tanto più meritori perché l'anima sente che sono inutili, vanno spesi e prodigati per colui fra i figli che è cagione di dolore. Ho fatto una lunga digressione, ma sento che lei mi capisce. È uno dei pochi che hanno quel dono intellettivo ben più grande della normale intelligenza di comprendere i cuori. Io nulla so della sua vita, padre, ma ho l'impressione che lei non abbia avuto un'infanzia, una fanciullezza, una giovinezza priva di lacrime. Sa troppo capire chi soffre per non avere sofferto lei stesso. Altrimenti dovrei pensare che Dio è talmente in lei con la sua capacità infinita di capire e di amare, che la sua personalità di uomo, sempre limitato nelle capacità intellettive, viene abrogata, superata, e Dio agisce, capisce, opera e consola in lei, al posto di lei. Ma torniamo al mio collegio. La mia superiora, me lo disse poi molti anni dopo, trasse da quella mia fedeltà alla parola data i più belli auspici sulla mia riuscita morale e spirituale, e da quel momento mi amò più ancora. Aveva capito che il Valtortino, se era piccolo, timido, con apparenza morale comune e di fragilità fisica, era invece in realtà di una stoffa buona, fatta di generosità, di fermezza, di fortezza, di fedeltà. Sì, ho sempre posseduto queste virtù, come mazzo di fiori coltivati in me da Dio e che io ho colti e dispensati in tutte le ore della vita ai miei fratelli. Esse sono in me, tenute legate dal cordone d'oro dell'amore, un grande amore per Dio e per il prossimo. Questo sempre visibile e in atto, quello di Dio alla volta agente a mia stessa insaputa per lavorio interno dell'anima che dal momento che concepì Cristo per spirituale adesione al suo desiderio d'amore non ha mai cessato di agire e operare nell'amore. E la mia vita di collegiale sempre più si organizzò e divenne da me sempre più amata. Sveglia alle 6 i giorni feriali, alle 7 alla domenica e ai giorni di festa. Alle 6:30 o alle 7:30 in chiesa per la Santa Messa e preghiere. Alle 8:15 colazione. Breve ricreazione, studio delle lezioni, compiuto passeggiando sotto i portici o nell'immenso salone del teatro nei mesi freddi. Alle 9:15 inizio delle lezioni di un'ora ciascuna. A mezzodì pranzo. Dal tocco al tocco e 3/4 ricreazione. Poi ognuna ha le proprie occupazioni di lavoro, di studio, di musica, di pittura, eccetera, eccetera, fino alle 16. Alle 16 merenda, ricreazione, poi compiti e lezioni fino alle 18:30. Orazioni della sera in chiesa e benedizione eucaristica in tempi di novene o nei mesi di maggio e giugno. Cena alle 19. Ricreazione dalle 19:30 alle 20:30. Poi, dopo il canto del Subtuum Presidium davanti all'Immacolata, le piccole a letto, le grandi alzate fino alle 21:30 e anche oltre in tempi di esami. E poi a nanna. Al giovedì e alla domenica, passeggiata per la città o al parco a seconda della stagione. D'estate, tutte le sere, passeggiate in campagna fra i campi pieni di spighe d'oro. Durante il carnevale, cinematografo e recite. Di tanto in tanto recite presso altri istituti che ci invitavano ai loro spettacoli, concerti al Conservatorio di Milano o in altre sale. A primavera, gite premio in Brianza o sui laghi. Dal 10 luglio al 10 ottobre, vacanze a casa. Vitto ottimo e abbondante. Assistenza medica assidua, riscaldamento generale con termosifone, allegria, bellezza, signorilità e bontà. Io ci stavo benone. Sono stata in collegio dal 4 marzo 1909 al 23 febbraio 1913. 5 annate scolastiche e 4 anni solari. Solari non solo per durata di 365 giorni, ma per la letizia veramente solare di quel tempo. Le mie compagne, tutte molto amate in famiglia, molte persino viziate, trovavano quella disciplina molto severa e se ne lamentavano. Io trovavo che non avevo mai sentito tanto poco la disciplina come là dentro. Lo studio mi piaceva e là era bello studiare, perché la lode era stimolo continuo alle volenterose. Studiavo dunque con gioia e con merito, ed ero sempre all'ordine del giorno. L'ordine, l'ubbidienza non mi pesavano, l'educazione neppure, perciò ero sempre citata a modello. In 5 anni non ebbi mai una punizione. Le ho detto che fin da piccola io agivo bene per orgoglio, per non avere da chiedere scusa. In secondo luogo, agivo bene per far contento papà e per evitare i castighi di mamma. Ma qui, nel mio collegio, studiai bene. Fui una collegiale perfetta. Lo devo dire perché è verità e non temo smentite. Le mie suore sono ancora vive e possono confermare il mio asserto unicamente per amore. Avevo notato che le suore, queste madri vergini, giubilavano realmente quando le allieve corrispondevano alle loro cure, mentre si rattristavano e soffrivano quando, nonostante tutti i loro amorevoli sforzi, una ragazza rimaneva svogliata, indisciplinata, ribelle. Io non volli mai rattristare le mie suore, che mi amavano come mia madre non mi aveva amata e che io amavo con una riconoscenza che dopo 30 anni di separazione non ha conosciuto languidezze. Suor Rosa, la vice superiora degli studi, soleva dire: «Si lamentano dei superiori quegli alunni di cui i superiori hanno molto a lamentarsi». È una grande verità. Io, che ho sempre fatto il mio dovere, non ho da lamentarmi dei miei superiori, così come loro non hanno a lamentarsi di me, e me lo mostrano in tutti i modi. Anche le compagne mi hanno voluto e mi vogliono tuttora bene. Sono sempre andata d'accordo con tutte, e se anche certe manie, certe superbiette, certi egoismi delle mie compagne non mi piacevano, le ho sempre compatite, cercando di farle ragionare con pazienza per modificare tendenze naturali in loro, che erano bimbe ricche e felici. Io ero ricca, ma non felice. Sapevo il sapore del pianto, e la vita aveva perciò per me luci diverse dalle loro. Quante confidenze, quanti piccoli segreti e quanti segreti aiuti ho dato alle mie sorelline d'anima. Possedevo naturalmente la difficile qualità del silenzio. Sapevo ascoltare, consolare e tacere. Il collegio è un piccolo mondo, vi è di tutto, tutte le classi sociali, tutti i caratteri, tutte le contingenze, dolori, gioie, speranze nostre e riflesse in noi dalla vita di fuori. Tutto è comune tra quella piccola società. La pena che colpisce una è divisa dalle altre. Lutti familiari, sventure, disastri che colpiscono una, fan piangere tutte. Gioie, nascite, nozze, che vengono a rallegrare una, rallegrano le altre. E anche le suore hanno i loro affetti e le loro croci, intime della comunità ed esterne della loro casa abbandonata per amore di Gesù. Chi sono quegli stolti che dicono che l'abito monacale estingue gli affetti? Ho visto soffrire acutamente le mie suore in certe ore di strazio. Davanti a me, di cui erano sicure della comprensione e della prudenza, sono sgorgate molte lacrime delle mie suore. Qualche volta si rifugiavano nella mia stanzina di studio, perché ebbi una stanzina tutta mia per motivi che le dirò poi, e lì lasciavano che il loro cuore traboccasse. Povere, care suore, io le lasciavo piangere, ascoltavo quello che mi dicevano, intuivo quel che non mi dicevano. Pregavo Gesù di consolarle e, per mio conto, davo loro il mio amore. Partivano di là rasserenate. Io pure mi confidavo in loro. Poco, perché ero molto chiusa, timida, pudica circa i miei sentimenti. Ma, insomma, ci si intendeva anche senza troppe parole. Lo sguardo, l'ardore del volto, il tremito della voce dicevano quello che io mi vergognavo di dire. Ero amata molto. Una naturale giustezza di giudizio faceva sì che le mie riflessioni difficilmente fossero errate. La mia superiora diceva sempre a mamma: «Maria è una donnina molto assennata. Non le sfugge nulla e occorre vigilarsi molto anche noi suore, perché se sbagliamo, con bel garbo ce lo fa osservare e devo convenire che ha proprio ragione. Le compagne poi mi adoravano ed erano orgogliose di me per la mia intelligenza, molto più orgogliose di me stessa, che sentivo che non potevo gloriarmi di questo dono di Dio, ma solo dovevo darne lode a Lui e usarlo in pro delle mie condiscepole. Tutte le lettere a prelati, ad autorità, tutti i saggi di letteratura da leggersi nelle accademie, tutti i temi di imitazione sono usciti da questa mia zucca. Mi pareva di essere un baco da seta che fila, fila, fila il suo secreto vischioso e intreccia, intreccia, intreccia il suo capolavoro, senza merito e senza fatica. Ma questo è tutto lato umano. Mi spiace perdere tempo a parlarne, anche perché devo dire di me del bene. Ma lei si è raccomandato che le dica il bene e il male, e io lo dico. Ma ora entro in un argomento che le piacerà di più e che mi piace di più. Prima però le dirò cosa studiai. Il primo e il secondo anno, istruzione interna. Poi il terzo, dopo la malattia di mio papà, avvenuta nella primavera del 1910, e mia mamma, che ormai era padrona assoluta di tutto, non essendoci più neppure l'ombra della volontà da parte di mio babbo, impose la sua volontà, che non va discussa, e dovetti fare le tecniche. Mamma voleva le complementari e poi le normali, fissa nel suo ideale della figlia maestra. Ma le suore fecero notare che avrei dovuto uscire di collegio e frequentare le scuole pubbliche come privatista, e anche che, essendo assolutamente inetta al disegno, non potevo frequentare le normali. Mia mamma allora optò per le tecniche. Peggio che mai. Pensi che la mia capacità matematica si era arenata davanti alle frazioni. Come un mulo caparbio il mio cervello si era rifiutato di proseguire nel calcolo. Non capivo nulla. Le lezioni di aritmetica, geometria, computisteria erano un supplizio sterile. Arrivavo a sentirmi male per lo sforzo di capire, ma non capivo nulla. Mi pareva parlassero giapponese, africano, esquimese. Pensi se era il caso di parlare di tecniche. In fondo, non ne avevo bisogno di un impiego. Ma se proprio mi si voleva mettere in mano il pezzo di carta di una licenza, fosse almeno stata di studi classici, dove riuscivo tanto bene. Pregai, supplicai in questo senso. Le suore pregarono e supplicarono in questo senso. Niente. Mia madre, fedele al suo «ho detto» e ho detto, fu inesorabile. Feci in un anno le tre tecniche e fu una solenne bocciatura nella matematica, geometria e computisteria. Per tutto il resto voti massimi. Mi ero sciupata fino ad ammalarmi, mi ero distrutta di lacrime e di fatica, senza scopo. Come sempre, mia mamma si era posta di traverso sulla mia vita e mi aveva rovinata. E mi ha rovinata. E mi ha sciupato un pezzo della mia esistenza felice di collegiale. Ma, tornata in collegio, malatissima. Per l'esame di ottobre le suore ottennero di farmi fare tutto il programma classico durante i restanti mesi di educazione. E lo ottennero. Ma che mi è valso? Che è servito quella povera licenza sciupata da voti bassi nelle tre materie esatte? E che mi è servito quello studio così massacrante per cui in meno di 20 mesi ho esaurito tutto il programma di studi di ginnasio e liceo? Ho avuto delle soddisfazioni intime, ma un utile no. E allora? Ma, e sempre ma. Ecco perché durante i 2 ultimi anni scolastici io ebbi una stanza di studio per me sola, dove lavoravo per 12 ore al giorno. Del resto furono ore di gioia, perché le materie letterarie sono amatissime da me. E ora parliamo dello spirito, della vita dello spirito. Nel mio collegio, come fiore in aiuola propizia, come pianta portata dall'ombra al sole, come arbusto inselvatichito che sente su sé la mano del giardiniere, sono sbocciata in altezza, in intelligenza, in sapere, ma soprattutto sono sbocciata in Cristo. Come le ho detto in principio di questa narrazione, il primo incontro avvenne pria che fuor di puerizia fossi, là nella cappella delle Orsoline, dove con tutta l'innocente confidenza dell'infanzia ho amato Gesù che per me era morto fra tanto dolore. Poi avevo perduto di vista il mio Dio. Il contatto si era rotto, proprio come un filo che si spezza sotto un peso soverchio di cose inutili. Le adoratrici del Santissimo Sacramento avevano riallacciato il filo spezzato, ma certo per mia incapacità la corrente non si era stabilita. Troppi anni di inerzia spirituale erano trascorsi e l'anima era caduta in un letargo dal quale stentava ad uscire. Gesù non mi sforzava. Avrebbe potuto scuotermi duramente, mediante qualche dolore, mediante qualche altra cosa voluta dalla sua volontà. Ma non lo fece. Attese. Mi amò solo il mio caro Gesù. Ora è giusto che io lo ami, anche senza sentire le sue carezze, perché io per tanto tempo sono stata così apatica, così intontita da non sentire le sue. Giunta in collegio, fin dai primi giorni ho sentito che la mia anima si volgeva di nuovo a lui. Non diversamente deve sentire l'albero a primavera uscendo dal suo letargico sonno invernale. Su dalle radici, sprofondate nel suolo, una linfa, che altro non è che molecola di sole scesa nelle zolle di anzi fredde ed ora tiepide di raggi d'oro, sale per il tronco brullo. Mette un brivido nella scorza ruvida, un sangue nel legno compatto, una vita nel midollo semimorto, si spinge per i rami verso la cima, inturgidisce le gemme appena abbozzate, le gonfia, le apre in un miracolo di nuova fronda. Sparge bocci e corolle, avviva gli ovari e li rende fecondi. Suscita i vegetali connubi tra fiore e fiore, dà moto al polline fecondatore, crea il trionfo del frutto novello, fa dell'albero, dianzi triste scheletrito, un poema di vita utile e feconda. Io pure ho sentito qualcosa scendere in me, sciogliere il ghiaccio del cuore, darmi un moto, un palpito, una luce dove prima era morte e buio. San Giuseppe, colui che tenendomi sulle paterne sue ginocchia m'aveva lavata per primo l'anima del sangue di Cristo, mi prendeva ora per mano e mi conduceva a Gesù. Ero appena in collegio da 6 giorni quando cominciò la cara novena di San Giuseppe e vi ero da 15 quando ebbe luogo la messa solenne in onore del santo, che era anche il santo della mia superiora. Il sole di Cristo si alzava sulla mia notte. Mi sono sempre molto piaciute le funzioni liturgiche e solenni. Quella pompa intorno al santo dei santi, quella musica sacra, soave e solenne, quell'aroma di incensi che si consumano davanti all'altare in fragranza e in fuoco, quel lodare Dio e i suoi santi in una cornice di fasto, mi hanno sempre toccato il cuore e mi hanno dato una misura infinitesimale di quel che è e sarà nei secoli dei secoli l'eterna funzione di Osanna all'Agnello nei beati cieli di Dio. E fin da allora hanno messo in me una nostalgia delle teodie celesti, un'ansia di andare lassù per unire la mia voce a quella delle schiere beate, la cui vita è adorare la Trinità Santa e sperdersi nella gioia di tale adorazione. Nel mio collegio la religione informava di sé tutta la giornata, ma era una religione luminosa, aperta, fiduciosa. Non lunghe e estenuanti preghiere, ma il costante, breve richiamo a Dio. Non tremore del giudizio suo, ma fiducia nella bontà del Padre ci veniva inculcato. Non imposta mai la religione, ma venivamo portate a desiderarla senza accorgercene neppure, tanto era soave la sua pratica, dolce il modo delle maestre che vivevano di essa religione, tanto tutto era attrattiva nella vita pia che ci facevano vivere. La giornata si iniziava con la Santa Messa e questa era per tutte, ma se una non si sentiva di accostarsi alla mensa eucaristica, era padronissima di non farlo. Nessuno le chiedeva o le diceva nulla in merito. I modi delle suore non cambiavano davanti all'inerzia spirituale di qualche loro figliuola. Certo avranno raddoppiato le preghiere per questa anima assopita, ma non dicevano nulla direttamente a lei. Penso che questo sia il metodo migliore, l'unico anzi da tenersi in materia così delicata quale è la vita dell'anima. Preghiera e penitenza per ottenere luce ai cuori abbuiati, ma non più di questo. La religiosità altro non è che vita di amore, e gli amori, per essere veri, devono essere spontanei. Se vengono imposti, cessano automaticamente di essere amore e divengono onere pesante e antipatico. Bisogna saper portare i cuori ad amare senza che questa industria sia manifesta. Le mie suore eccellevano in quest'arte sublime. Ci educavano alla vita di fede così dolcemente, con tocchi così leggeri e quasi insensibili, che noi ci trovavamo permeate di religiosità senza accorgerci neppure che un lavoro continuo in quel senso veniva fatto. Così come non forzavano alla pietà, ugualmente non spronavano all'esaltazione della pietà. Anche qui avevano una guida molto retta, la quale si limitava a sorvegliare le tendenze delle nostre anime giovanette, senza fare nulla per svegliare in noi quelle effimere febbri mistiche proprie dell'età pubere, le quali, dopo aver portato i cuori a un delirio di sentimentalismo sacro, li lasciano poi, cadendo come l'abile fiammata di paglia, coperti di cenere e freddi. Freddi per la vita, avendo consumato in un'ora, e non in un vero amore, ma in una chimera d'amore, in un miraggio bugiardo, tutto quel poco senso di pietà di cui erano capaci. Come certe piante sforzate dal giardiniere con arti contro natura e che si sviluppano precocemente e si coprono di un rigoglio innaturale di fronde e corolle venute anzitempo e poi muoiono. Povere, effimere vegetali che il capriccio dell'uomo conduce a fine anzitempo, mentre avrebbero potuto rallegrare di sé per tanti anni. Tutto questo nel mio collegio non avveniva. La fede era dappertutto, sole datore della vera vita, ma come appunto succede degli astri, che sempre sono nei cieli e l'uomo vive le sue giornate e prende i suoi riposi sotto il loro rotare senza pensare ad essi, così ugualmente noi vivevamo regolate dal sole della fede, ma senza pensare che quel bene che sentivamo crescere in noi veniva da quel sole che ci penetrava piano piano e diveniva sangue della nostra anima, carne del nostro spirito. Ma appunto perché era così, opera lenta e costante, essa è rimasta durevolmente in noi. Quando le nubi si aprono e l'acqua scroscia da esse sulla terra, stesa come drappo smisurato a riceverla, diverse sono le reazioni che produce, un acquazzone alluvionale, percuote, ammacca, divelle, asporta, fronde, frutti, steli e semi. Una rovina giallastra e fangosa rimane a ricordo della furia meteorologica. Ma se una lieve acquerugiola, quasi una rugiada d'aprile, scende piano dal cielo, appena velato, mondando le fronde dalla polvere, gonfiando i bocci e gli ovari, scendendo sulle zolle come una carezza, filtrando fino ai semi nascosti per nutrirli dei gas rapiti all'atmosfera, l'uomo vede con attonito occhio di gioia la terra divenire più bella e feconda e pullulare la vita da tutti i suoi pori che trasudano steli, che si incoronano di fiori, che in un'atmosfera più limpida e pura promettono la prossima speranza della messe. La religione nel mio collegio era la mite acqua che penetra fin nel profondo portando seco succhi salutari di vita. La reazione delle anime era diversa, come diverse erano le anime stesse. Alcune di noi sono andate ben in alto del soprannaturale, altre sono rimaste quelle che erano, altre ancora si sono miseramente perdute. Ma questo diverso rendimento è venuto da cause individuali e di famiglia, perché per conto delle suore l'opera educativa era uguale per tutte noi e su tutte noi. Io, probabilmente perché ero poco felice, fui con più facilità arrendevole alla grazia. Non dovrebbe essere così, vero? Si direbbe che dovrebbero essere i più felici quelli che la bontà di Dio preserva dal dolore, che lo amano e si attaccano a lui con riconoscenza ed affetto. Nella realtà, invece, avviene solitamente il contrario. Sempre parlando di cuori non del tutto malvagi, perché in quel caso, bene o male, gioia o dolore, lasciano la stessa indifferenza sacrilega verso il datore di ogni cosa, quando non spingono addirittura a una ancor più sacrilega ribellione. Ma in animi non perfettamente malvagi il dolore è campana che ricorda all'anima il Dio. Ma in cuori poveri di affetto è benefattore che dà il pane dell'amore in nome di Dio. Ma in esseri soli, nella vita che non li ama, più che per creatura spersa in un deserto, è incontro con l'unico che non tradisce, che non disillude, che non abbandona. Coloro che piangono sono coloro che sanno non solamente capire gli altri cuori, ma sanno anche trovare il cuore dei cuori su cui posare la fronte che duole, il cuore che sanguina su cui versare il pianto che ci ricolma ed acceca, su cui porre il nostro amore che nessuno vuole e che pur chiede di essere donato per non divenire pesante tortura che accascia. Maria, la piccola Maria, che aveva già tanto pianto, e pianto sola, che aveva già tanto amato, e amato sola, nella luminosa primavera del 1909, mentre si aggirava sperduta in un piccolo mondo nuovo, ha udito una voce suonarle nel cuore e chiamarla: Maria! E la piccola Maria, alzando i suoi occhi giovanetti, già troppo seri per il molto dolore che avevano dovuto assorbire, incontrò un volto dolcissimo che la guardava con amore e pietà. Ma Maria non lo conobbe subito. Solo si sentì attirata da lui che la guardava con tanto amore e le tendeva le mani con ansia di carezza e gli sorrise. Allora la luce si fece e Maria conobbe, riconobbe Gesù, il Maestro, e gli si prostrò ai piedi con desiderio di amore. Ma il Maestro, che sapeva come Maria piccolina l'avrebbe dovuto amare in cognizione completa, dopo tante, tante traversie, le disse, come già alla Maria di Magdala in quella radiosa mattina d'aprile: non mi toccare, prima molto devi compiere ancora. Non io, ma tu devi prima salire sulla croce e metterti ostia sull'altare del mio dolore, offrirti alla giustizia del Padre, bere fino alla feccia il mio calice, conoscere le diverse facce della tentazione, della passione, dell'amore, scegliere il migliore e rinunciare a ciò che è lusinga vana. Prima devi scomparire con la tua personalità di ora e rinascere con un'anima nuova. Prima devi dire il tuo fiat, dire il tuo ecce ancilla, e con tutto il dolore che è destino delle figlie d'Eva, concepirmi, generarmi, nutrirmi di te. Quando di te stessa avrei fatto un ciborio per accogliere la mia umanità torturata per amor vostro, quando di te stessa avrei fatto una vittima, un'ostia minore, allora mi toccherai, allora io sarò in te e tu in me, in un legame d'amore che ti farà beata fin dalla terra, fin dalla croce, perché io sarò la tua forza, la tua gioia, il tuo tutto. Per ora io sarò semplicemente il Maestro, perché tu non avrai altro Maestro fuorché me, non potendo nessuno istruirti nella difficile via per la quale ti voglio condurre al mio regno. La via del dolore, perché sappi, anima che prediligo, che solo con parola e con volto di dolore io verrò a te per portarti alla gioia. Così parlò, con la sua voce senza suono, il mio dolce Gesù, alla mia anima che l'aveva trovato in quella dolce primavera e l'aveva riconosciuto. E l'anima mia, con maggior capacità di pensiero che non avesse avuto nella puerizia beata, si mise al seguito del Maestro, dal quale avvertiva sarebbe venuto a lei ogni bene nella sua vita umanamente orba, ogni bene. Conobbi da allora quella gioia del cuore che è compagna di coloro che fanno Dio centro dei loro affetti e scopo della loro esistenza. Quella pace profonda che esiste e resiste anche se la superficie del nostro io è sconvolta da onde di bufera. Quella dolcezza che tempera l'amaro delle ore più nere e dà forza di proseguire, rasentando, è vero, la disperazione, ma sapendola superare nella via della croce e perciò di Dio. Quanto ho amato Gesù nella mia prima giovinezza e come egli mi amò. Non so se l'intimo fuoco del cuore ebbe bagliori esterni che rendessero noto il suo esistere alle mie suore. Ero così chiusa, sapevo vigilare con tanta attenzione sulla mia vita più vera e più segreta che dubito di questo. Almeno per i primi tempi credo che il mio mistico fidanzamento con Cristo sia stato sconosciuto a tutti. Ma a me era ben noto. Non era un amore inavvertito, naturale come certi amori di cui ci si accorge solo se ci vengono a mancare. Ah no, io sapevo di amarlo e sapevo di volerlo sempre più amare.